Ecco, chiedo alla regia di abbassare per dare inizio a questa tavola rotonda, un po' diciamo conclusiva di questa giornata molto, molto fitta di sessioni, dedicata al rapporto tra il mondo immobiliare e le reti di intermediari. Abbiamo qui sul palco con noi Maurizio Visconti, direttore commerciale di Credipass, Giuseppe Scarano, amministratore unico di Credito Facile, Anselmo Cecchini, amministratore unico di Euroansa, Andrea Cutolo, direttore generale di Moneti, Angelo Spiezza, amministratore delegato di WeUnit, e abbiamo qui con noi un moderatore, Maurizio Ballabbio, che è un po' un neofita di questo vostro mondo, per cui non è, mi raccomando, trattatemelo bene Maurizio, ok? Ecco, soltanto per ricordarti che Maurizio, che è Ansano, ha un problema che poi deve scappare.
Sì, faremo parlare prima Maurizio Ansano. C'è chi? Cutolo. Andrea Cutolo. Bene, allora possiamo iniziare, attendiamo ancora un relatore che comunque ci può raggiungere e comunque lo faremo parlare per ultimo. Allora, buongiorno a tutti. Vedo che la sala è gremita, direi che l'effetto treni e l'effetto postprandiale ci ha ammazzato. Non di meno, questo è uno degli interventi, secondo me, delle tavole rotonde più interessanti. Poi vi spiegherò perché. Allora, c'è il tema che avete visto è molto ampio, rapporti tra reti, diciamo, di intermediazione immobiliare e mediatori creditizi, sostanzialmente. Tema ampio, ci sono elementi anche, diciamo, normativi che sono in attesa, sono in evoluzione, potrebbero anche cambiare il quadro competitivo. Non dimentichiamoci che dietro ogni regola c'è un'opportunità o una minaccia, quindi la competizione si gioca anche sulle regole. Per quello che ho osservato, siete un settore che non è molto coeso, presenta molti modelli di business differenti, a ragione chiaramente delle varie storie, delle varie estrazioni, delle varie proprietà anche. Però c'è molto fermento, devo dire c'è molto fermento e sento una nota importante di passione professionale. Ecco, vorrei dire il sentiment che attraverso diciamo delle chiacchierate con i nostri panelist mi hanno trasmesso. Allora smetto di parlare perché sennò parlo solo io e a questo punto consento a Ansano ti prego di fare comunque un'introduzione tematica, visto che dovrai lasciarci, quindi non potrai avere due o tre domande, ma in una domanda vorrei che tu ci dessi un po' qualche informazione sul vostro business model e diciamo la tua opinione anche come FIMA, direi a questo punto, sulle normative attese. Ti ringrazio.
Allora, intanto grazie a tutti, è l'occasione per oggi, ora mi metto in questo momento il cappello FIMA per parlare rispetto alla nuova normativa europea che ha aperto la possibilità agli agenti immobiliari di fare mediatori creditizi, di dire il pensiero di FIMA. Pensiero di FIMA che è molto chiaro. Partiamo dal presupposto che FIMA è l'associazione degli agenti immobiliari, per cui soggetti interessati a questa innovazione, tra virgolette, normativa. Bene, FIMA è stata molto chiara e assolutamente ritiene che il fatto che un agente immobiliare faccia anche il mediatore creditizio un'aberrazione in sé, nel senso che c'è un conflitto di interessi enorme che dovrà poi essere valutato dal MISE, ok, e la valutazione del MISE credo che ci vorrà qualche mese ancora, purtroppo da questo punto di vista qui la burocrazia italiana non ti permette di avere chiarezza in quello che te fai e per gli imprenditori ovviamente questo può diventare anche un problema significativo. Però diciamo che io sono molto contento, rappresentando FIMA, che le società che hanno partecipato al tavolo, perlomeno nella maggioranza, hanno tutte votato per il fatto che ci sia effettivamente un conflitto di interessi, quindi le cose devono continuare come fino ad oggi sono sempre continuate, cioè l'agente immobiliare fa l'agente immobiliare e il mediatore creditizio fa il mediatore creditizio. Ora mi metto il cappello di Euroansa, ok, che io in qualità di amministratore e imprenditore dico subito che la penso esattamente come FIMA. Da parte mia, come mediatore, come Euroansa, dico anche che non entrerà a lavorare nessun agente immobiliare in Euroansa, che io lavoro con i mediatori creditizi e per i mediatori creditizi. Credo anche che, proprio questo è un, diciamo, logicamente un mio pensiero, non voglio dire di avere la verità in tasca, ma credo che da un punto di vista imprenditoriale sia un errore gravissimo quello di mischiare queste due categorie insieme. Primo, perché svilisci il ruolo del mediatore e del collaboratore. Secondo, perché oggettivamente c'è un rischio implicito nelle società di mediazione enorme nel lavoro che uno fa, nel momento in cui te non hai la certezza delle attività così come sono, diciamo, come sono gestite tutti i giorni quando si lavora da un mediatore creditizio e un agente immobiliare. Il rischio per la società di mediazione, che ovviamente rischia in proprio per le attività dei propri collaboratori, è enorme. Io non posso pensare che una società di mediazione possa gestire allo stesso modo un collaboratore che fa l'agente immobiliare e che fa il mediatore creditizio. Secondo me questo è impossibile. Per cui, indipendentemente da quello che dirà il MISE, l'OAM avrà tanto da lavorare nell'ipotesi in cui la normativa non sia chiarita in tempi stretti. Io non farei mai una scelta di questo tipo con il cappello ovviamente di Euroansa, infatti non la faccio e lo dico pubblicamente e dico anche con sincera verità che questo da un punto di vista imprenditoriale mi ha portato grande fortuna, perché stanno entrando un sacco di collaboratori che sapendo che te davvero lavori per loro, lavori nel loro interesse e sei molto chiaro in quello che fai, vengono con te con grande piacere. Bene, io chiedo realmente scusa. Mi ero sbagliato, pensavo che l'evento fosse la mattina, ho un atto da un notaio che mi uccidono se non ci vado. Ringrazio tutti e buonasera.
Certo, grazie, grazie mille. Certo, hai tirato un sassone e poi scappi. Vabbè, ti scriveremo per posta. Grazie, saluti. Bene, quindi diciamo che c'è una posizione abbastanza netta, decisa, dichiarata, un modello di business che si può definire in anglosassone pure player. Non di meno ci sono molte attività che spingono naturalmente queste due reti di professional a collaborare. Ci sono modelli che evidentemente giocano su questa collaborazione virtuosa intorno al cliente, anche un po' il loro posizionamento. A questo punto io chiederei a Giuseppe Scarano di raccontarci un po' il posizionamento della sua azienda e anche la sua opinione. Grazie Giuseppe.
Grazie, buonasera. Allora, noi siamo un'azienda molto giovane, 5 mesi di attività, ma è l'ultima di 10 società del gruppo Renovars che si occupa della clientela captive, quindi ha una propensione captive. La clientela arriva dalle 10 società principalmente dalla facile ristrutturare, che ovviamente ha circa 6.000, quest'anno sono più di 6.000 ristrutturazioni in corso, e che stanno accedendo al credito tramite, ovviamente i 5 mesi sono molto, molto brevi, però siamo riusciti a mettere insieme 16 banche su 21 in ingresso e abbiamo trovato un grande consenso da parte loro. Sinceramente siamo anche molto contenti di questa, diciamo, disponibilità da parte degli istituti che ci hanno dato fiducia, forse anche perché noi non partiamo dalla ricerca del cliente, dobbiamo gestire quello che c'è internamente. Ma oltre a facile ristrutturare abbiamo facile immobiliare, a cui 600 operatori immobiliari, che non sono solo agenti immobiliari, sono costruttori, anche con la mia presenza qui sono entrati dei grossi costruttori in azienda che ci stanno dando operazioni su vecchie proprietà gestite o catena alberghieri e ultimamente anche qui in sala una società che rileva immobili e li trasforma in bed and breakfast. Quindi non è l'agente immobiliare, ma deve essere, è il proprietario, il costruttore, ma abbiamo circa di questi 600, tenga conto che 450 e passano, sono agenti immobiliari di tutte le società che ci portano la ristrutturazione e noi paghiamo il 5% sul monte edilizio. Questo ovviamente è una fonte importante di redditività per loro, non ci sostituiamo alle società immobiliari, intanto non siamo un immobiliare, è una società che supporta tutti, chiunque voglia comunque produrci del profitto. A monte di questo quindi arrivano i mutui, prima casa più ristrutturazione, è ovvio, si sta innescando una catena virtuosa che da settembre, forse siamo diventati operativi, hanno già portato uno stock veramente, parlo minimo, che di 7 milioni che per noi era impensabile ancora gestire in una fase del genere. Però, ringraziando il cielo, anche i 41 collaboratori d'ingresso, i 60 entro dicembre, ci confortano sulle scelte fatte. È una scelta che ha al centro il cliente, noi partiamo dal cliente che è in casa, quindi non abbiamo l'obiettivo di andare a cercare clienti fuori casa. Può essere il nostro cliente, può essere il cliente finale o il cliente che viene dalle utility. Noi abbiamo il chiave in mano, forniamo anche tutte l'energia, gas, luce eccetera, perché tramite una delle società del gruppo forniamo anche quando dico chiave in mano, la ristrutturazione, anche l'arredamento per i privati e per le società, negozi, ristoranti, alberghi eccetera. Questo ci consente di avere anche da offrire le utenze, no? Quindi le utenze che gestiamo da più di 10 anni, quindi capite bene che c'è anche un'operazione in corso di cross-selling che andrà sui già clienti, che andrà ovviamente a esplorare tutte le possibilità di surroga, di prestito, di eccetera eccetera. Quindi le 10 società trovano la loro, diciamo, realizzazione, possiamo dire il massimo della profittabilità, ovvero del circolo virtuoso in compara facile, che vedrete fra pochi giorni sui livelli importanti di Google, che è il comparatore più grande che esisterà in Italia, perché non parte solo dal finanziario, immobiliare, assicurativo eccetera, ma porta fino alla ristrutturazione, alla distribuzione di elettrodomestici, tutto ciò che rientra nel bonus casa, ok? Siamo specializzati anche nel finanziare, conoscete tutti quelli che sono il finanziamento sulle facciate, no? Il bonus del 90%, alcuni grandi provider ci stanno chiedendo di intervenire con le nostre 420 aziende edili, che abbiamo circa 15.000 operai sul territorio, siamo molto capillari, con 73 filiali dirette che arriveranno a 100 per esigenze di consegna di immobili entro marzo e uno entro giugno, dei grandi showroom che stiamo allestendo. Quindi noi lavoriamo all'interno e questo circuito è molto vasto, è ovvio, noi non siamo diciamo bravissimi in questo momento, ma speriamo di diventarlo e ringrazio di sedere insomma davanti a dei operatori veramente importanti del settore che hanno sicuramente segnato la storia del settore di mediazione ed anche del settore immobiliare. Quindi saremo presenti, le banche che ci stanno favorendo hanno probabilmente carpito o capito qual è l'opportunità, è un'opportunità che offre ovviamente la presenza di a budget del 2020 260 collaboratori in attività finanziarie in sede, in house, non prendiamo persone che stanno fuori o che sono liberi battitori, che conviveranno con gli 810 architetti che abbiamo in sede in una partnership sempre verso il cliente. Cioè, voi noterete nei prossimi, state già notando, il cambio di insegne che stiamo facendo sulle nostre filiali è a doppio nome, cioè le facili strutturare e credito facile. Questi saranno i biglietti da visita che presenteremo, sono due delle società, ma dietro c'è un lavoro di 10 società che cercheranno di curare le esigenze dei clienti sempre all'interno dello stesso gruppo. Questo ovviamente penso che offra delle opportunità di pensiero, sviluppo, di decisioni che possono prendere anche i nostri operatori del settore, che potrebbero non vivere una vita facile, perché all'interno è facile dire vado a produrre quando voglio, qui non esiste questo discorso, qui devi produrre sempre, perché la massa critica che si muove qui dentro sono 6.000 ristrutturazioni all'anno, ma in crescita, significa più di 6.000 clienti in house. Grazie.
Allora, grazie Giuseppe. Quindi diciamo un'avventura che gioca su un servizio olistico, ci sono chiaramente delle sfide importanti da un punto di vista organizzativo, di logiche di lavoro, ma questo sarà il tema della prossima domanda. Invece vorrei sentire a questo punto Andrea Cutolo. Qui c'è un tema chiaramente di modelli, voi siete un modello diciamo molto strutturato, quindi un modello che è attivo e con un brand veramente molto, molto forte da anni, e quindi vorrei sentire anche da te qualche accenno al vostro modello, ai vostri obiettivi, e poi soprattutto da te vorrei sentire in merito agli aspetti normativi. Ti vorrei provocare nel senso che non vorrei che fosse più una questione di forma, no? Ci sono delle questioni di sostanza che forse l'associazione, il vostro settore deve affrontare. Ti ringrazio se ce ne parli.
Eccomi, buon pomeriggio a tutti. Sì, Moneti è la società del gruppo Gabetti che si occupa di mediazione creditizia. Un pochettino si sono già colti alcuni spunti, prima Anzano, ma anche Giuseppe ha dato un po' delle considerazioni che sono un po' più generali, cioè oggettivamente c'è una questione. La questione è la modalità di collaborare tra professionisti. Noi partiamo dal presupposto che oggi esiste un approccio normativo alla possibilità di collaborare tra le due figure professionali, cioè tra i consulenti del credito e i consulenti immobiliari, che è vietata. Quindi c'è una circolare del Ministero del 2013, guardo Eusto Allegretti che in quegli anni era presidente di Assomea e quindi ha anche lui memoria storica, che interpretava proprio un approccio all'epoca di FIMA, di una richiesta di FIMA, in cui diceva chiaramente che gli agenti immobiliari non possono fare alcuna attività di segnalazione. In genere nessuno può fare un'attività di segnalazione se non soggetti iscritti, cioè quindi in questo caso i soggetti iscritti sono i mediatori creditizi, nemmeno i collaboratori, e gli agenti in attività finanziaria, creando una distinzione molto netta poi la normativa tra le due figure, quindi un'incompatibilità tra le due figure. Gli agenti in attività finanziaria potrebbero potenzialmente segnalare agli agenti in attività finanziaria, i mediatori potrebbero segnalare ai mediatori. Questo è il perimetro in cui ci muoviamo. Poi naturalmente c'è un tema di, ma lo ha accennato Scarano prima, cioè da dove arrivano queste operazioni e queste richieste di finanziamento. Per quanto riguarda i mutui, l'origine, qualche giorno fa c'è stato di nuovo il report di Nomisma per chiusura dell'anno 2019, oggettivamente le compravendite, poco meno di 600.000, sono per la gran parte assistite da mutui, e quindi lì ci sono le fonti della richiesta principale dei mutui. Poi in Italia abbiamo, per quanto riguarda i mutui, le surroghe e le altre finalità. Tutto il resto, cioè cessioni del quinto, prestiti personali, hanno delle dinamiche oggettivamente diverse. Perché il gruppo Gabetti è rientrato nel mondo della mediazione creditizia? Oggettivamente per una scelta banale, sia di tipo imprenditoriale, perché comunque ha visto nell'ambito della mediazione creditizia, e quindi della distribuzione dei servizi finanziari, un business che ha un senso sempre di più dopo la riforma della normativa, dall'altro lato perché oggettivamente è uno di quei servizi che all'interno delle agenzie immobiliari, quindi all'interno delle strutture dove transitano i clienti che stanno acquistando un immobile o in altre situazioni sono legati al mondo dell'immobile, nasce questa esigenza. L'esigenza nasce lì. Il cliente in teoria dovrebbe avere prima il mutuo e dopo rivolgersi all'intermediario immobiliare, perché tutti noi abbiamo avuto più o meno esperienze, l'agente immobiliare poi gli chiede come vuoi pagare questa casa, non è che gli fa firmare una proposta di acquisto, sempre di più le proposte di acquisto che sono vincolate a condizioni, come ad esempio l'ottenimento del mutuo, sono un problema per l'agente immobiliare, perché non ci dimentichiamo che l'agente immobiliare poi a sua volta deve intermediare nei confronti del venditore. Oggi quindi la questione è un po' più legata ad aspetti, anche quello che diceva prima Anzano, correttissimo, ma quello è più corretto da un punto di vista anche proprio di approccio, cioè io vorrei vedere gli agenti immobiliari che si vorranno mettere in casa un mal di testa come quello che abbiamo oggi noi, perché al netto del fatto di avere tutte le stesse regole, devo dire personalmente non mi preoccupa un agente immobiliare che voglia fare anche il consulente del credito, se gli strumenti sono gli stessi. C'è rimane, quello che diceva prima Anzano, un conflitto di interessi evidente che va poi ad impattare direttamente poi su una che è l'effetto principale della nostra attività da un punto di vista normativo, cioè la trasparenza, cioè quindi poi la possibilità di essere trasparenti nei confronti dei clienti e nei confronti degli intermediari che poi ci danno anche gli incarichi di distribuire i loro prodotti, perché non ci dimentichiamo che noi poi dobbiamo comunicare alla banca, all'intermediario finanziario, dobbiamo comunicare il compenso che eventualmente abbiamo chiesto al cliente perché venga inserito nel TAIG. Lì la mia domanda, che è un po' anche una provocazione, vorrei capire poi come l'agente immobiliare fa a distinguersi nel momento in cui è lui sempre la stessa persona che chiede due provvigioni eventualmente diverse, come fa a distinguere quanta quota è da un lato e quanta quota dall'altro, peggio mi viene da pensare se chiede solo una. No, se chiede solo la commissione di intermediazione immobiliare, ma comunque intermedia anche il mutuo e dice questa parte è gratis o è compresa nel pacchetto, quanta quota di quel pacchetto poi deve essere comunicata? Ma in questo caso la vigilanza è dell'organismo, l'organismo vigila sulla trasparenza, avrà strumenti, si spera, per poter fare questo. Il tema più importante probabilmente che ci riguarda, quindi in questo rapporto tra agenti immobiliari e mondo degli intermediari del credito, è la cosiddetta segnalazione. Io ricordo che nel 2016 c'è stato un decreto legislativo che ha modificato il testo unico bancario, c'è scritto da 3 anni nel testo unico bancario che c'è la possibilità di fare la segnalazione, manca un regolamento attuativo, non so se è una questione di volontà o una questione, stamattina abbiamo sentito sull'altro tavolo che si sollecitava un'azione di lobbying nei confronti, lobbying quella con la L maiuscola, nei confronti delle istituzioni, nei confronti della politica per far comprendere le esigenze del settore, probabilmente quello è un elemento importante, cioè capire se, visto che c'è scritto nella normativa, se la segnalazione si può fare o no, come, quali sono le tutele che si spera che ci siano, piuttosto quali sono gli anticorpi che ha già il sistema, perché poi l'altro aspetto è il sistema ha bisogno di ulteriore regolamentazione o ha bisogno finalmente di essere maturo nei confronti di un mercato che ormai ha recepito, che c'è questa figura che è l'intermediario del credito, il mediatore creditizio, l'agente in attività finanziaria, tutti noi leggiamo sui giornali, le banche chiudono gli sportelli, licenziano i dipendenti, quindi qualcuno dovrà sempre di più dare, al di là del fintech, dovrà dare una consulenza al cliente in momenti non banali come possono essere per esempio l'acquisto di una casa, quindi il mutuo per l'acquisto di una casa.
Bene, grazie Giuseppe. Quindi diciamo una collaborazione è la parola in una distinzione chiara di ruoli e di responsabilità. Passerei adesso la parola ad Angelo Spiezia che non so se è d'accordo interamente su questo aspetto. Ci dici anche tu due parole sul vostro modello di business e poi ci dai la tua opinione? Grazie.
Grazie a voi, buon pomeriggio. E dunque, allora io prima darei un accenno su quello che è il nostro modello di business e poi diciamo mi accodo ai colleghi che mi hanno preceduto sui precedenti interventi. Allora, noi di fatto facciamo, io rappresento WeUnit, che è una società che fa parte di un gruppo immobiliare che si chiama FC Group. La nostra azienda nasce proprio per diciamo completare un servizio immobiliare, quindi nasce prima nel settore immobiliare circa 30 anni fa in Liguria e dietro l'esigenza dell'attività immobiliare poi è stata costituita negli anni una società di mediazione creditizia. Mediazione creditizia che prima nasceva a supporto diciamo della rete immobiliare per un'esigenza della rete immobiliare e poi di fatto ha preso il largo nel corso degli anni. Oggi noi col nostro gruppo immobiliare siamo fortemente presenti in Liguria, Lombardia e Piemonte, mentre con la nostra società di mediazione creditizia, che oramai ha raggiunto delle dimensioni abbastanza importanti, copriamo l'intero territorio nazionale. E noi in questo momento abbiamo un modello misto. Da una parte, dove chiaramente siamo presenti, abbiamo alcuni nostri consulenti del credito che sono captive del gruppo. Addirittura abbiamo lanciato un modello qualche anno fa, che è il modello del multiservice, dove abbiamo delle agenzie dove all'interno ci sono chiaramente tre colleghi distinti, di cui uno si occupa dell'immobiliare nella compravendita, uno si occupa dell'immobiliare per la parte delle locazioni e poi c'è il consulente del credito che poi a sua volta si occupa anche dei servizi assicurativi, ma avendo sempre molta attenzione a una netta separatezza tra i vari soggetti coinvolti. Più in generale invece a livello nazionale chiaramente collaboriamo, ovviamente come dicevano i colleghi prima di me, chiaramente è ovvio che l'originator è chiaramente il centro del commercio nelle mani dell'agente immobiliare, quindi ovviamente abbiamo dei nostri consulenti del credito che vivono di relazioni sul territorio e chiaramente si approvvigionano di pratiche per il tramite chiaramente di colleghi nel settore immobiliare. E per questo poi noi abbiamo creato una piattaforma che porta il nome di Aleare, che serve proprio, come dire, a creare una piazza di incontro dove chiaramente gli agenti immobiliari possono beneficiare di una serie di servizi che noi come azienda, che abbiamo costituito un'azienda ad hoc, mettiamo a disposizione di questi ultimi. Ad ogni modo però ribadisco il concetto, è fondamentale una netta separazione tra il settore immobiliare creditizio e qui dico una cosa, gli agenti immobiliari noi li conosciamo molto molto bene, fanno già tanta fatica oggi a seguire le norme del loro settore di riferimento e noto sovente che c'è una grande improvvisazione e talvolta anzi i nostri consulenti del credito devono sopperire a quelle che sono le mancanze dei colleghi dell'immobiliare. Figuriamoci se gli aggiungiamo ulteriori oneri, tra l'altro oneri complessi che sono quelli del nostro settore, settore vigilato, io chiaramente insieme ad Ansano rappresento anche FIMA e chiaramente insomma, noi abbiamo voluto fortemente creare questa separatezza tra i due diversi soggetti perché vi è una commistione enorme, anche lo stesso organo di vigilanza non mi vorrei mai trovare nei panni di qualcuno dell'ufficio vigilanza dell'OAM che va magari ad ispezionare come d'altro canto succede un consulente del credito che allo stesso tempo fa il consulente del credito ma fa anche l'agente immobiliare e già lì apriamo un mondo di possibili scenari negativi chiaramente che potremmo trovare, ma poi per utilizzare un parallelismo in un settore che non è il nostro ma è vicino al nostro, io porto sempre questo esempio, no? Che è quello dei dealer auto. I dealer auto che beneficiano chiaramente di una possibilità normativa che gli consente per quella che è la vendita dei beni di poter intermediare anche dei finanziamenti di fatto, perché c'è quel famoso articolo che non costituisce attività di agenzia di attività finanziaria e mediazione creditizia quando sostanzialmente vengono finanziati i beni che si vendono. Che cosa è successo per chi conosce e chi non conoscesse quel settore? Che il cosiddetto ferro, perché nel mondo dei concessionari d'auto l'auto viene chiamata il ferro sostanzialmente, oggi non genera più ricavi nel conto economico delle concessionarie. I ricavi del conto economico delle concessionarie vengono alimentati quasi solo ed esclusivamente, oramai sempre di più, da intermediazione di prodotti assicurativi e intermediazione di prodotti creditizi. Quindi questi cristiani che fino a ieri erano dei bravissimi venditori e nessuno lo mette in dubbio, di fatto intermediano dei finanziamenti talvolta di società captive del gruppo, Volkswagen Bank piuttosto che, e quindi senza fare corsi di aggiornamento, senza sottostare a quelle che sono tutte le normative di riferimento, di fatto intermediano decine e decine e forse centinaia di milioni di finanziamenti all'anno. E quindi hanno spostato l'asse del proprio ricavo su altri business che di fatto di cui non sono neanche competenti. All'interno della vendita dell'auto, ma il cliente, anch'io stesso, talvolta non lo sai neanche, ma ti ritrovi di tutto. Ecco, perché chiaramente la persona che c'è lì di fronte non ha nessun interesse chiaramente di spiegarti eventuali condizioni, piazza qualsiasi cosa. Yeah. Quindi questo per ritornare all'inizio, è fondamentale che ci sia una netta separatezza tra l'attività dell'agente immobiliare e consulente del credito. Sono due mestieri distinti, molto complessi sia l'uno che l'altro, quindi è fondamentale che ognuno faccia il proprio e abbia i ricavi dalla propria attività. Questo è il mio pensiero.
Grazie Angelo per la tua testimonianza. Beh, dunque mi sembra che emerga una esigenza di collaborazione professionale all'interno di una... all'interno di una distinzione comunque abbastanza precisa di ruoli. By the way, i dealer che tu citavi hanno preso delle grosse multe in tempi recenti, quindi anche questo va osservato. Su questa duplice tensione, cioè di lavorare insieme a livello di team o di gruppo più allargato, e da un lato, e invece mantenere separate le provvigioni, le informazioni, il ruolo, come si sta muovendo Credipass, Maurizio?
Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Beh, Credipass è, diciamo, per quel coro che ho ascoltato fino adesso, è una voce fuori dal coro, sicuramente in modo diverso. Siamo d'accordo sul fatto di mantenere separati le due attività, però credo che la presentazione di Angelo Spezia ci fa capire come un'azienda, appunto come quella che lui rappresenta, è la risposta forte e chiara all'esigenza del mondo immobiliare di avere ovviamente il supporto del credito all'interno della stessa. Credo che sia innegabile negli ultimi 20 anni che quando il mercato del credito, quando le banche hanno supportato maggiormente il credito, inevitabilmente in indice proporzionale il mercato immobiliare è velocemente ripreso e il numero delle compravendite sono, diciamo, hanno ripreso a spiccare il volo. Questa è una fotografia anche rapportata dagli ultimi 3 anni. Allora, il modello di business di Credipass negli ultimi anni è un modello distributivo che conta oggi oltre 700 consulenti collaboratori del mediatore creditizio che collaborano principalmente con il mondo immobiliare, sempre con grande soddisfazione in un tipo di relazione che però sta evolvendo anche lì il mercato, per cui oggi l'agente immobiliare non è l'agente immobiliare di 10 anni fa, il consumatore ha un processo di acquisto completamente diverso. Negare questo significa ovviamente non ascoltare il consumatore, non ascoltare il mercato e andare in senso contrario. In questo scenario oggi noi intravediamo l'opportunità che usciamo fuori un po' dall'ibrido. Prima tu dicevi giustamente la forma e la sostanza. Beh, io cultura anglosassone per stile professionale, l'Italia a me a volte fa sorridere, perché che gli agenti immobiliari negli ultimi 10-20 anni non collaborano con nessun mediatore creditizio, vorrei vedere chi tra tutti noi operatori è in grado di sostenerlo, se ci guardiamo negli occhi. No? Però formalmente questo non potrebbe accadere. Ecco, oggi fortunatamente la normativa ci dà l'opportunità di abbattere questa forma, di regolarizzare le regole del gioco, e se le regole sono chiare e vanno fatte rispettate, probabilmente in ruoli chiari dove ognuno fa il suo, tutto è possibile farlo. Mi spiego, lo scenario che noi vediamo è che oggi l'agente immobiliare, soprattutto quelle medie grandi strutture immobiliari, quindi non parliamo del singolo sensale del piccolo paesino di paese, perché non è quello che è attento alla leva del credito, ma parliamo di strutture ovviamente medio grandi, strutturate, importanti, con qualche decina di operatori al loro interno, che identificano un interlocutore che viene preposto e viene appunto accolto in questo caso da Credipass come mediatore creditizio, viene iscritto regolarmente all'albo, fa il suo percorso di formazione, viene qualificato, avrà un credit manager già con esperienza decennale a supporto di questo tipo di percorso e renderà sicuramente più efficace l'esigenza di quella struttura immobiliare nell'utilizzare il consulente al proprio interno. Questo perché? Perché il consumatore, la famiglia, dal primo punto di contatto potrà ricevere una doppia consulenza, sia quella immobiliare sia quella finanziaria. Qual è la novità che è cambiata? Che in Italia fino a qualche anno fa, prima andavamo a comprare l'immobile, ci lanciavamo spesso anche nel dare, facendo impegnative, dando anticipi, perché lì la famiglia mediamente era ignorante, e poi succedevano un sacco di problemi perché non sempre il finanziamento era concesso. Oggi finalmente il consumatore ha recepito invece l'importanza di ricevere prima l'informazione creditizia, di avere magari una prequalifica, e avere quindi un consulente del credito presso l'agente immobiliare dà un grande servizio alla agenzia stessa. Poi dal punto di vista della remunerazione onestamente non vedo un grande problema, perché incontra all'interno della stessa location, come già avviene oggi, due interlocutori diversi: il consulente immobiliare che gli venderà l'immobile e il consulente creditizio, che giustamente deve essere identificato in modo netto e chiaro per quello che è la consulenza creditizia, con il grande vantaggio che però riceverà tutto sostanzialmente in un unico incontro. Noi come Credipass su questo appunto abbiamo un modello e do anche dei numeri, perché poi bisogna appunto ascoltare il mercato. Noi negli ultimi giorni abbiamo già ricevuto 82 richieste di agenti immobiliari, di strutture immobiliari che hanno iniziato questo tipo di percorso. E questo è importante perché significa che chiaramente c'è grande esigenza da parte del mercato immobiliare, ma ribadisco, è un'esigenza che tutti noi sappiamo perché è quello che già accade da qualche anno e che purtroppo fino a ieri non era normato. Nei momenti in cui l'OAM oggi riceve questo tipo di iscrizione, a tutti gli effetti diventa un iscritto ordinario come un normale mediatore creditizio che dovrà rispettare tutte le regole giustamente del mediatore creditizio.
Bene, prego.
Collego a quello che ha detto Maurizio. Sì. In realtà probabilmente ci sono due aspetti, ma lo ha detto anche prima Angelo, ma lo stesso Giuseppe. Cioè, oggettivamente, oggi la possibilità che convivano nella stessa struttura fisica due professionisti distinti, chi è un agente immobiliare e chi è invece un consulente del credito, è pacifica, anzi devo dire la verità, ma prima Giuseppe diceva doppio brand, la stessa cosa ha detto Angelo. Non vi nego che anche il gruppo Gabetti ha diverse agenzie dove c'è su un lato della strada, quindi nella stessa agenzia immobiliare, definiamola ancora così, c'è l'agenzia immobiliare e con il concetto che prima tanto caro al dottor Lucchetti, che è il concetto della separatezza, no? Quello che ha detto Maurizio è verissimo, cioè oggi, il tema invece su cui c'è una questione di virgole è se lo stesso signore,
esatto,
può eventualmente con la stessa partita IVA fare l'attività di agente immobiliare iscritto in Camera di Commercio, al ruolo in Camera di Commercio, e lo stesso signore fare anche il consulente del credito. Dove, come giustamente diceva Maurizio, ci sono organizzazioni, ma questa roba c'è da... Ecco, devo dirvi, noi abbiamo un progetto di promotori del credito, ne abbiamo iscritti anche noi 32, con un'efficacia che ha le sue perplessità, perché naturalmente tutto è da sperimentare, ma dove, certo, ci sono in un'agenzia immobiliare il titolare, persona fisica con partita IVA? Perché poi un altro discorso è quando il titolare è una società, cioè è virtuale, quel signore, la società, la SRL, la SNC, la SS, non può fare l'attività, perché in Italia il collaboratore la può fare solo una persona fisica, sì, dotata di partita IVA. Se non è quel signore, questa fantomatica modifica normativa non ha senso, cioè anche prima era così, bastava garantire la separatezza. Questa, quel che noi definiamo modifica normativa, cioè la diversa scrittura di un pezzettino della 3989, autorizza all'agente immobiliare a fare tutta una serie di cose che prima, cioè, tecnicamente è una incompatibilità relativa, non più una incompatibilità assoluta. Il rischio reale è montare, quello sì, modelli di business che si basano su quel presupposto, cioè, certo, vado a coinvolgere quell'agente immobiliare, persona fisica, titolare di partita IVA, per poterlo iscrivere in OAM. L'OAM lo ha detto chiaramente, non c'è un divieto lato nostra normativa, c'è il rischio, qui ecco, l'elemento è che le associazioni di categoria degli agenti immobiliari hanno alzato la bandiera su tre dinamiche. La prima è quella: gli agenti immobiliari potranno fare anche gli amministratori di condominio, gli agenti immobiliari potranno fare anche i consulenti del credito, la terza, che è banale, potranno fare le pulizie quando fanno gli affitti brevi. Io l'ho banalizzata.
Chiaro.
Gli amministratori di condominio, siccome la stessa, cioè gli amministratori di condominio non sono ancora una categoria riconosciuta, ma c'è tutto un percorso anche lì sotto le associazioni, devono anche loro avere una sorta di licenza che è gestita dal MISE. Siccome c'era una questione pendente da anni nelle Camere di Commercio su questa incompatibilità, una associazione di amministratori di condominio ha fatto un interpello al Ministero dello Sviluppo Economico. Lì c'era un'esigenza pratica, c'erano richieste a decine nelle Camere di Commercio, il Ministero ha risposto subito e ha detto no, non si può fare, quindi l'agente immobiliare non può fare l'amministratore di condominio. Sempre la stessa persona, partita IVA fisica, che vuol fare con la stessa partita IVA fisica l'amministratore di condominio. Adesso è in corso un interpello, l'ho presentato FIMA, poi Angelo mi permetterai, a me fa sorridere. Ma va bene, no? Perché un colpo al cerchio, un colpo alla botte, no? Cioè FIMA era sul tavolo per avere quella fantomatica normativa, quella modifica, e poi di contro dice no, ma quella roba no, perché non l'ha detto prima. Ma questa è una roba, no? Perché potevano bloccarla la normativa, ma va bene. Cioè, al netto di quello, il tema in questo caso è quando il MISE risponderà, se si sono montati dei modelli distributivi, che non sono quelli che ha detto Maurizio, Maurizio ha detto una cosa normalissima, cioè nella convivenza nell'agenzia immobiliare di un soggetto eventualmente terzo, cioè 10 signori, uno è titolare di partita IVA e ha firma il mandato di acquisto o di vendita, e poi ce ne sarà un altro che fa nelle agenzie immobiliari, lo sapete, gira gente di tutti i tipi, di tutti i generi, cioè, c'è una questione molto importante. No, oggi senza controllo, chiaro, però no, non è vietato, cioè non è vietato che nell'agenzia immobiliare ci sia la convivenza tra soggetti in modo molto distinto. Il rischio che io dicevo prima è lo stesso signore partita IVA fisica che un secondo prima con lo stesso abito fa firmare a un cliente un incarico di compravendita dove chiede delle provvigioni e un minuto dopo gli fa firmare anche un incarico di mediazione dove o gliele chiede o non gliele chiede. Peggio mi viene se non gliele chiede, perché se gliele chiede,
chiaro,
se non gliele chiede c'è qualcosa che non va,
chiarissimo,
c'è qualcosa che non va, ma anche a livello di business, perché poi la società sopra che gli ha dato l'incarico non vede quei soldi, perché non li vede, cioè, detto brutalmente.
Grazie Andrea per questo intervento appassionato e anche molto tecnico. Angelo, vuoi dire qualcosa?
Sì, allora io ovviamente concordo pienamente con Andrea, nel senso che chiaramente il business model che ci ha illustrato prima Maurizio non fa una piega, nel senso che è quello che già succede oggi nella, e anche io chiaramente contesto invece quando è lo stesso soggetto ad avere entrambi i cappelli che si crea il problema, non quando all'interno chiaramente di un'agenzia ci sono due soggetti distinti e ognuno fa il suo. Il problema è che quando lo stesso soggetto che è scritto in Camera di Commercio come agente immobiliare intermedia, diciamo, la vendita dell'immobile e si occupa anche della gestione del mutuo, lì c'è un problema forte, netto, di commistione dei ruoli, dove chiaramente quando io chiedo la provvigione al cliente gliela sto chiedendo a titolo di mediazione creditizia o a titolo di mediazione immobiliare. E aggiungo, se io sto collocando quella pratica di mutuo con un istituto dove sostanzialmente non prevede la diciamo segnalazione del compenso di mediazione, che faccio? Non chiedo la mediazione o l'annacquo, scusatemi il termine un po' forte, all'interno della mediazione immobiliare? O aggiungo, se io lavoro con, cito un nome, con Unicredit, dove il compenso di mediazione è cappato per accordi tra le parti a 1,50 e secondo me quella pratica è complessa e devo chiedere il 3%, che faccio? L'1,50 lo faccio parlare come mediazione e l'altro 1,50 lo annacquo, ritornando a quel termine forte di prima, all'interno della mediazione. È veramente complesso,
chiaro.
Noi ripeto, abbiamo presentato questo interpello al MISE oramai da luglio, lo abbiamo anche sollecitato una risposta qualche settimana fa, si spera che quanto prima chiaramente il MISE, come ha fatto con la categoria degli amministratori di condominio, si pronunci il prima possibile per fare chiarezza, perché veramente la vigilanza dell'OAM avrà un compito abbastanza arduo per i prossimi mesi quando andrà a fare attività ispettive all'interno di soggetti che parimenti allo stesso momento sono sia consulenti del credito che agenti immobiliari. Diventa molto complesso.
Bene. Grazie, chiarissimo. Chiedo a questo punto anche a Giuseppe di aggiungere la sua opinione, così chiudiamo questo aspetto e poi vi faccio una domanda direi finale.
Grazie. Ma personalmente sono per il liberismo, quindi nel senso che non possiamo dominare il mercato né condizionarlo a suon di leggi e normative, perché le normative ci sono tornate tutte quante in faccia proprio per averle sostenute sui tavoli sbagliati. Secondo, vorrei precisare una cosa. Chi non è stato nel campo automobilistico, io ci sono stato per 11 anni e oggi costruisco i layout per alcune concessionarie di automobili e mi occupo anche delle cose, cioè, sono stato in marchi importanti come Ford, Peugeot, Citroen. Vi assicuro che io ero manager di entrambe le aziende prima 7 anni e poi 11. Vi assicuro che la professionalità di una venditore di un concessionario che deve gestire 35 schede prodotto, tutto il settore automobile, tutto ciò che riguarda l'automotive, eccetera, con gli aggiornamenti professionali, anche il settore finanziario, è notevolmente superiore al mercato immobiliare. Nel settore immobiliare non si fanno tutti quegli aggiornamenti. Nel settore automobilistico è una leva molto più evoluta di quello immobiliare. Immobiliare si ferma, si in casta, si utilizza la leva finanziaria, grazie a noi cammina. Il settore automobilistico va per conto suo, non ha bisogno, perché ha professione da interne, numerosamente almeno un rapporto 1 a 10. Quando vuoi andare a parlare con un venditore, deve avere una tale competenza in tutto che poi spera ovviamente di rendere fruibile, e questo è il rischio, poi per gli agenti immobiliari, renderli fruibili, ma prima o poi lo diventano, bravi, no?
Chiaro.
Io penso che nessuno conosce un agente immobiliare stupido, ma soprattutto si perde di punto di vista un principio, qui è il cliente che decide. Se un agente immobiliare si fa, diventa prima, no, dottor Jekyll e Mr. Hyde, e chiede due mediazioni, dice: fratello caro, io non ho intenzione di spendere quei soldi. Penso che chiunque possa capire che non è il collaboratore che determina la vendita, non è il collaboratore, è l'affiancamento, è il processo di convincimento insieme al cliente che porta a una risoluzione che accontenta il cliente e il venditore.
Bene.
Okay. Quindi non può essere, non si possono combattere a suon di normative. Grazie agli interventi di alcune associazioni ci sono dei danni irreparabili a cui siamo arrivati. Quindi noi, io non la, personalmente non mi interessa, nel senso, quindi non mi metto neanche sui tavoli a proporre normative del genere. Io lascio aperto il mercato. Tanto il mercato va dove non si sbaglia, cioè dove va, dove il cliente è più, trova più facile accesso al credito e all'acquisto dell'immobile. Volerlo mettere nei binari, abbiamo visto che non si dovevano avere diciamo i mercenari, dei gruppi mercenari, eppure abbiamo avuto il più grande esempio in Italia di raggruppamenti di agenti che avevano più mandati.
Bene, quindi, bene. Chiara la tua posizione, un veloce commento su quello che hanno detto i colleghi, ancora Maurizio.
Sì, no, nel senso che mi sembra di capire che alla fine siamo meno in disaccordo di come eravamo partiti. Mi dispiace che non c'è Anzano, che appunto aveva lanciato appunto l'apertura del dibattito, ma lo recupereremo in giro per l'Italia, tanto ci incontriamo spesso. Che dire, è che a proposito delle regole, l'Italia purtroppo è il paese dove ci sono le tante regole e il mondo anglosassone ci prende sempre in giro da decenni, proprio perché tante regole significa dare l'alibi a non rispettarle. Io che ho lavorato per tanti anni appunto con il mondo anglosassone, ti insegna che poche regole tassativamente rispettate e certezza della pena. Sicuramente è un mercato chiaramente più semplice da gestire e da seguire, a tutela del consumatore, perché ricordiamoci che le associazioni dei consumatori in Italia ormai hanno preso corpo fortunatamente a tutela del consumatore da un decennio, ma il mercato anglosassone, i mercati più evoluti ce lo insegnano da molti decenni e sono veramente delle potenze. A proposito di questo, delle tante regole che poi si fa fatica a rispettarle, oggi credo che un'altra fotografia innegabile è la frequenza, non, pur se nessuno lo sa, oppure tutti ci chiudiamo gli occhi, nelle filiali bancarie degli agenti immobiliari. Se vogliamo parlare sempre fuori dai denti, allora ecco, quando parliamo, apposta a me fa sorridere, poi no, quando mettiamo la lente di ingrandimento sulla linea di demarcazione, cioè iniziamo a mettere la lente di ingrandimento dove neanche serve la lente di ingrandimento, perché è talmente clamoroso quando noi ci incontriamo col sistema bancario e le grandi problematiche che nascono oggi nelle filiali delle banche non le fanno nascere i mediatori creditizi, nascono perché spesso il cliente è accompagnato da chi non potrebbe, da chi assolutamente non è autorizzato ad accompagnarlo. Ecco, in questo scenario io credo che un agente immobiliare, una struttura immobiliare che appunto è mediamente organizzata e che, se è seguita, se è formata, se è chiaramente gestita a tutela del rischio, anche chiaramente azienda, come Credibus sta facendo, ma come credo tutti coloro i quali prenderanno quella, come fanno già nei modelli esistenti, perché appunto loro sono esempi viventi e in maniera diversa hanno anticipato la normativa, hanno un gruppo immobiliare, hanno il gruppo creditizio, anziché farlo sul singolo agente lo fanno su scala industriale, ma stiamo parlando che sono modelli operativi degli amici presenti e che già interpretano questa normativa. A mio avviso è molto meno rischioso che non oggi gli agenti immobiliari che vanno in banca e portano i clienti, perché oggi sì che sono abusivi completamente, oggi sì che non sono formati per nulla, oggi sì che mi fa sorridere che cosa raccontano al cliente quando parlano di credito, anche se non dovrebbero farlo, ma tutti sappiamo, se andiamo a comprare una casa, che molto spesso avviene. Allora io dico ben venga la norma che invece tutela, che invece chiaramente controlla e che invece sanziona se ci saranno persone che avranno stili comportamentali non equi e non in linea con quello che la norma recita. Preferisco delle regole del gioco appunto che possono essere gestite al senza regole, come oggi purtroppo avviene.
Bene, grazie. Io avrei anche un'ultima domanda, ma poi le domande sono molte, perché poi sono come le ciliegie, no? Vengono e è bello individuare il futuro. Vorrei dirvi una sensazione che c'è molto da fare, nel senso che diciamo queste figure professionali hanno bisogno di distintività, di una nicchia tranquilla di crescita professionale, questa è un po' l'immagine che mi do. Io vengo dal mondo assicurativo, quindi lì si sono fatti, diciamo, tanti errori, ma tanti anche miglioramenti, e la figura professionale non si discute, ad esempio, quindi i mandati sono chiari, gli ambiti sono molto chiari, e si parla di consulenza, che poi è il tema dove vorrei portarvi, perché va bene la formazione di prodotto, però oggi tutta la normativa obbliga, spinge a conoscere bene il cliente, quindi formare. Su questo punto, telegraficamente, cosa ne pensate e come vi state muovendo? Parola ad Angelo e poi in fila.
Ok, grazie. Sì, certamente il tema della consulenza, che tra le altre cose nel nostro settore è stato un tema molto dibattuto. Tra l'altro l'OAM se l'ha pronunciata qualche anno fa addirittura dicendo che i mediatori creditizi non potevano farlo. Ad ogni modo, fortunatamente poi si è recuperato cammin facendo. È certamente un qualcosa che insita invece, secondo me, nell'attività dei mediatori creditizio. Noi sempre di più lo andremo ad inserire nel nostro business model. L'abbiamo fatto già sulla nostra società di brokeraggio assicurativo, su cui abbiamo proprio incentrato un modello di consulenza che serve proprio per accompagnare chiaramente i nostri collaboratori, i nostri agenti, a poter collocare al meglio, a scoprire quelle che sono le aree di scopertura dei nostri clienti. Stessa cosa andremo a fare nel settore della mediazione creditizia, e sempre di più me ne convinco, anche in virtù chiaramente dei vari aggiornamenti normativi che si stanno susseguendo. Quindi certamente è un qualcosa su cui bisognerà lavorare moltissimo nei prossimi anni. Chiaramente per poter fare una buona consulenza è necessario che ci sia una grande preparazione anche da parte dei consulenti del credito, quindi bisognerà certamente investire molto di più in formazione, perché, e certamente potenziare quelle che sono le direzioni centrali che devono poter dare ai nostri collaboratori, in virtù del fatto che oggi si trovano ad intermediare tanti prodotti, quindi devono avere a disposizione un'azienda che alle spalle gli possa dare tutte le risposte che servono per poter collocare al meglio le soddisfazioni dei propri clienti. Grazie.
Sì, noi diciamo come Credipass sul tema formazione già da 4 anni stiamo investendo molto con la creazione di un'academy, e quindi che è focalizzata sulla formazione di tutti i nostri consulenti. Non soltanto sono d'accordissimo sulla competenza del prodotto tecnica, che la reputiamo una ovvia necessità, ma soprattutto su quello che invece la consulenza ha, diciamo, a valore aggiunto sul cliente, proprio perché il mercato, dicevo prima, sta cambiando, è cambiato, anzi non sta cambiando. Oggi lo stile comportamentale d'acquisto del consumatore è profondamente diverso dagli ultimi 10-20 anni. L'avvento chiaramente del web, piaccia o non piaccia, ad esempio adesso è di grande attualità, gli amici immobiliari, agenti immobiliari, non piace, ma il consumatore è libero, come diceva giustamente prima Pino Scarano, di comprare come vuole. Non possiamo impedirgli di acquistare o di entrare dalla porta del web, perché ormai l'80-90% chiaramente del primo contatto, sia nel mondo immobiliare che finanziario, avviene nella porta del web. Allora noi come Credipass cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato una società di mediazione creditizia online che da gennaio chiaramente andrà a posizionarsi anche su quel mercato con il marchio Confronto, che sarà un comparatore. E queste sono le risposte del mercato. Non è che possiamo dire no, non ci piace che il consumatore entra nel mondo web, e l'azienda chiaramente deve recepire l'orientamento e organizzarsi. Gli agenti immobiliari probabilmente cosa devono fare? A mio avviso, io spesso lo dico nei workshop quando li incontro, devono aumentare il valore della loro consulenza. In Italia eravamo troppo probabilmente abituati al facile punto di contatto tra venditore e acquirente, che è durato per tanti anni. Oggi non è più sufficiente, perché il consumatore probabilmente è in grado di farlo da solo, quello attraverso il web. E quindi se vogliamo difendere, riqualificare, aumentare la qualifica dell'agente immobiliare, l'agente immobiliare deve arricchire i propri servizi, deve garantire ad esempio la certezza della regolarità urbanistica dell'immobile, cosa che in Italia spesso è un buco clamoroso, e noi lo facciamo con una delle nostre società del gruppo di Edge Group, erogando questo tipo di servizi agli agenti immobiliari, e vediamo che sembra che impazziscono, ma in realtà ci sembra l'ovvio. Cioè, nel momento in cui tu chiaramente vai a vendere un immobile, garantire la regolarità tecnica urbanistica dell'immobile dovrebbe essere l'ABC di un agente immobiliare. Ecco, io mi aspetto che le associazioni di categoria aiutano gli agenti immobiliari che non lo percepiscono da soli a fare questo tipo di percorso nei prossimi mesi, neanche anni, perché non abbiamo tanto tempo, perché appunto non sta cambiando, il mercato è cambiato, il web è un acceleratore. Cioè, quelli che erano cambi culturali, distributivi, che un ventennio fa avvenivano magari in 5 anni, oggi con il web è accelerato, avviene in 5 mesi o in 5 settimane, e chi non lo capisce, a mio avviso, non è che può contrastare questa dinamica, rimarrà fuori dal mercato.
Benissimo, grazie.
sono d'accordo. La consulenza è la formazione. La formazione ovviamente è un aggiornamento o in alcuni casi per l'approccio dei neofiti una vera e propria scuola che li accompagna. La consulenza del seguente deve essere ovviamente supportata da una buona scolarità ma anche da una buona esperienza. Noi abbiamo un'accademia interna, il nostro presidente è Roberto Re, ma abbiamo anche dei docenti che vengono dal settore finanziario. Ovviamente adesso abbiamo dovuto inserire delle sessioni di formazione di continuo ogni due mesi di due giorni, dove la forza vendita, partiamo dall'architetto perché il finanziario riceve dopo l'approccio con il cliente, viene formato continuamente. Sono 812 architetti ma ci sono 125 manager. Ora, l'approccio di doversi formare e continuamente aggiornare è un approccio non trascurabile per una società come la nostra, perché comunque una persona che sbaglia paga l'intero gruppo. Quindi non possiamo permetterci di improvvisare o di non offrire una consulenza in linea con quelle che sono il nostro standard. Pensiamo che la consulenza debba essere remunerata, innanzitutto. Pensiamo che il consulente è un professionista che può approcciare a vari tipi di remunerazione. Con noi ne ha qualcuno in più, perché ovviamente vendiamo più servizi. L'agente immobiliare ha già queste armi a disposizione. Pensiamo che il nostro consulente di credito facile, oggi nell'ambito del gruppo, ha un qualcosina in più rispetto a chi vende solo immobili.
Benissimo, grazie. Andrea, a te la chiusura.
Sì, io approfitto di questo piccolissimo spazio per fare una riflessione. Cioè, tutto corretto quello che ci siamo detti. Giustamente il mercato poi raggiunge il suo equilibrio. C'è un tema di regole. Probabilmente quando nel 2010 è stata emanata la normativa, mancavano ancora dei pezzettini. Stamattina l'abbiamo sentito proprio dalla voce del direttore generale dell'OAM, che è auspicata ed auspicabile una rivisitazione, si spera in senso ampio, quindi di questa normativa. Ci sono alcune questioni che nel 2010 sono rimaste senza risposta. Una fra tutte è la risposta, perché è bellissimo il concetto della consulenza, no? Quello che dicevi tu prima, Maurizio. Lo hanno detto anche tutti quanti gli altri, verissimo. Si traduce poi questo in forte professionalità dei soggetti, quindi degli operatori, e non solo delle società, perché oggi effettivamente le società, ne sono un esempio oltre che noi seduti qui, tutti gli operatori si sono organizzati, hanno cercato di professionalizzarsi, di strutturarsi come aziende. Il tema forse che è rimasto ancora un po' così troppo vago è la responsabilità dei singoli consulenti. Oggi il singolo consulente non ha responsabilità. La responsabilità ricade solo nella società, l'organismo fa vigilanza ma la fa solo sulla società. Io immagino società che hanno decine, centinaia di collaboratori sparsi in tutta Italia, allora delle due l'una, o hanno un esercito anche le società, non dico uno a uno ma quasi, di ispettori, di vigilanza, io faccio sempre la battuta, ci vorrebbe un carabiniere davanti a ogni agenzia immobiliare per non far fare quello che diceva prima Maurizio agli agenti immobiliari, e un poliziotto davanti a ogni cassa, nemmeno davanti a ogni tornello delle banche, davanti a ogni cassa ci vorrebbe un poliziotto, un guardia di finanza che sta lì a dire occhio chi sei e chiede i documenti a tutti. Probabilmente questo approccio di professionalizzazione, è brutto dirlo, deve passare ancora dalle regole. Deve passare dalle regole, perché se non c'è la responsabilizzazione dei singoli, tutto quello che ci stiamo dicendo è bello. Ce lo raccontiamo, poi ci incontriamo, ci beviamo il caffè, ci incontriamo nelle associazioni di categorie. Però rimane lì. Se non c'è quest'ulteriore piccolo pezzo, probabilmente...
Guarda, sono talmente d'accordo che eravamo qualche giorno fa con Angelo al tavolo della consulta e noi chiediamo fortemente da tempo, ad esempio, la creazione di un registro per coloro i quali i singoli collaboratori del mediatore hanno degli stili comportamentali certificati, ma nell'illecito, eppure fatichiamo chiaramente appunto alla creazione di ciò, perché poi non tutte le società siamo d'accordo, per assurdo. Questa è un'anomalia grave, perché non si può non essere d'accordo che un collaboratore che ha commesso un illecito certificato, che se c'è denuncia, se c'è sanzione, non possa quantomeno avere l'iscrizione in un registro dove poi le società possono tranquillamente affacciarsi e essere libere. Io dicevo, non dico che non dovete prenderli quei collaboratori, ma ognuno poi quantomeno è consapevole del rischio che si sta mettendo in casa. Oggi tutti noi, quando mettiamo dentro un collaboratore, lo facciamo al buio, e questo, a mio modo di vedere, sì, è una follia.
Aggiungo su quello che hai detto tu, Maurizio, prima, cioè che si collega doppiamente a quello che hai detto. L'hai detto prima anche sul tema, no, di quelle attività che avvengono nelle banche, inutile negarlo. Io dico sempre che ci sono degli abusivi esterni al settore, ma ci sono anche degli abusivi interni, no? Cioè quel meccanismo, il secondo che hai detto tu, è un po' un abusivismo interno, cioè quando il collaboratore Non è fedele all'azienda, è brutto, è una parolaccia, no? Perché è una parolaccia, perché si parla di etica, no? Non è fedele da un punto di vista professionale alla società con cui sta mantenendo questo rapporto di collaborazione, è una follia, no? È un paradosso. Però purtroppo oggi è così. Quello che guida, come sempre, ecco, sarebbe semplice, basterebbe che guidassero le banche. Perché le banche, se vogliono, hanno gli strumenti per non far fare l'abusivismo esterno. Se vogliono, guarda, una banca quando dice no, Andrea Cutolo,
possiamo fare anche noi qualcosa in più, perché io ho detto, ho assistito al tavolo personalmente qualche giorno fa, e trovare delle società che non sono d'accordo sulla creazione di un registro del genere, per ciò che mi concerne, personalmente reputo una follia. Cioè non si può non essere d'accordo. Poi si può decidere come utilizzarlo quel registro, ma che va creato un registro su collaboratori che hanno stili comportamentali illeciti certificati, a mio modo di vedere tutte le società dovremmo essere d'accordo.
Ma ripeto, basterebbe che ci fosse la responsabilità del consulente ultimo, e quindi nel momento in cui non può essere iscritto, diventa quantomeno abusivo. Bene. No, bene. Viene escluso
Bene. Allora, vi fermo un momento, perché sennò non riusciamo a fare il prossimo anno un'altra. No, tutto questo meriterebbe un workshop e un dibattito anche un po' più aperto, secondo me. Rifletteteci. Evidentemente ci sono dei fatti anche di base, diciamo, stiamo parlando di etica, stiamo parlando di comportamenti che vanno normati, monitorati, dove le vostre associazioni si giocano la credibilità alla fine. Quindi ci sono molte cose da fare, però vedo che c'è un grande entusiasmo nell'affrontare. Ispiratevi magari a qualche associazione che ha fatto già un pezzo di strada, tipo le assicurazioni, come si diceva. Ci sono stimoli, diciamo. Però ecco, diciamo, credo che il nostro pubblico sia stato soddisfatto, diciamo, perché abbiamo dibattuto con passione. Io ci sono anche il prossimo anno, quindi magari ci vediamo prima per strutturare un intervento in mattinata, però. Maurizio, prego.
L'auspicio è che il prossimo anno non parleremo più di questa cosa. Marcella, basta, Cioè il prossimo anno o il MISE ha deciso o hanno cambiato la legge, sta roba basta. Cioè, se no ritorniamo indietro come 13 anni fa, quando avevi sul tavolo, su questa platea, avevi le agenzie immobiliari. Cambiato il mondo, è cambiato il mondo.
Bene, grazie a tutti e complimenti a tutti. Grazie.